Ancora una volta è una gioia essere qui con voi questa mattina per lodare il Signore e per ascoltare la Sua parola come è stato pregato. E vogliamo aprire subito questa parola e leggere un brano formidabile in quello che è il testamento spirituale dell'Apostolo Paolo, nella sua seconda epistola a Timoteo. Paolo sapeva di essere verso la fine della sua vita. E verso la fine della sua vita scrive delle note di incoraggiamento a questo suo giovane collaboratore, ricordando a questo giovane collaboratore il suo passato e ricordando anche il proprio passato per incoraggiarlo. E in un brano che c'è nel capitolo primo lui dice delle cose veramente interessanti, belle e significative. Capitolo primo, dal versetto 8 per brevità. Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvator nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. È un brano bellissimo, di grande profondità. Non lo commenterò nella sua interezza, ma prenderò spunto soltanto da una frase per comunicare alcune verità da parte del Signore. Come tutti sappiamo, l'Apostolo Paolo era una persona molto colta, conosceva e parlava correntemente e correttamente diverse lingue. E naturalmente il parlare un'altra lingua presuppone una conoscenza, presuppone una preparazione, presuppone anche una fatica. Paolo sapeva diverse lingue, ma sapeva anche molte altre cose. Sapeva di politica, sapeva di storia, di scienza, di filosofia, era aggiornatissimo sulla situazione delle diverse località nelle quali lui era andato a predicare. Per esempio, quando va nella città di Atene, ha a che fare con i filosofi epicorei e stoici e lui sa benissimo, conosce la loro filosofia, sa da dove partire e sa dove arrivare per comunicare loro il messaggio della grazia in un modo completamente diverso. Non poteva citare le scritture dell'Antico Testamento come aveva fatto l'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste, perché era davanti ad un uditorio di ebrei o di persone che comunque avevano una conoscenza delle scritture dell'Antico Testamento. Tuttavia lui parla del Creatore, arriva fino al Signore Gesù, dando un pugno alla filosofia greca perché parla della risurrezione del Signore Gesù. I filosofi greci non credevano nella risurrezione corporale. Paolo sapeva anche di sport. In più di un'epistola parla dell'atletica, parla del pugilato, parla dei diversi giochi. Non quelli olimpici, ma nell'antica Grecia ce n'erano ben cinque, tra cui quelli olimpici. Anche a Corinto c'erano i famosi giochi itsmici. Insomma, Paolo era un pozzo di conoscenza. Ma un giorno, sulla strada di Damasco, venne chiamato dal Signore per servire questo Dio vivente e vero e la sua vita fu trasformata. Non buttò via tutte le sue conoscenze, anche se parecchi anni dopo disse che non erano altro che spazzatura, ma le adoperò per la causa di Cristo, per la causa del Vangelo. Ed ora era in carcere a Roma, non come la prima volta, in una casa, in un certo senso ancora abbastanza libero, agli arresti domiciliari diremmo oggi, ma qui era in prigione, molto probabilmente in una prigione simile a quella del Mamertino, che forse tutti voi o tutti noi abbiamo avuto occasione di vedere. Una prigione umida, e per una persona onesta essere in prigione è una situazione molto molto difficile. E questo uomo era stato letteralmente abbandonato da quasi tutti, soltanto qualcuno era andato a visitarlo, il suo accorato appello a Timoteo è: vieni presto, portami il mantello, perché qui fa freddo, perché c'era umidità, portami i libri e le pergamene, portami i rotoli della parola di Dio dell'Antico Testamento e portami anche altri libri che mi permettono di studiare con cognizione di causa le scritture dell'Antico Testamento. Che bella questa lettera, questa scrittura. Alcuni di voi l'hanno studiata abbastanza a fondo con me nel primo corso, come tutti ricorderete. Ma questa mattina vorrei prendere spunto da una frase. Perché se è vero che l'Apostolo Paolo conosceva tante cose, la cosa più importante che conosceva era questa: io so in chi ho creduto. Avrebbe potuto sapere molte altre cose rispetto a quelle che ho detto molto sinteticamente, ma la cosa più importante di cui lui era a conoscenza era questa, che lui trascrive in questa frase, che dice un sacco di cose: io so in chi ho creduto. Che cosa sapeva Paolo del Signore Gesù? Io so in chi ho creduto. Prima di tutto sapeva chi era Gesù. Nelle sue epistole, nei suoi messaggi, non ha fatto altro che annunciare questa persona unica nel suo genere. Prendiamo per esempio un grande capitolo, Filippesi capitolo 2, dove dal versetto 5 in poi ci descrive chi è il Signore Gesù, nella prima parte, e poi nella seconda parte ci dice che cosa ha fatto il Signore Gesù. Nell'esordio dei suoi scritti, delle sue epistole, lui presentava il Signore Gesù come vero Dio e vero uomo, come l'Emmanuele, il Dio con noi, come colui che per un attimo ha lasciato la gloria per un po' di tempo, ha preso questo corpo esattamente come ognuno di noi, ad eccezione del peccato. E quando scriverà l'epistola ai Romani, che è stata citata questa mattina, diceva che non c'è nessun giusto, neppure uno, però aggiunge: giustificati dunque per fede, grazie a quell'unico giusto che è morto per i miei, per i tuoi, per i nostri peccati, per i peccati dell'intera umanità sulla croce. Lui stava qui dichiarando l'unicità del Signore Gesù, la sua vera deità, la sua vera umanità. Qualche cosa che non è comprensibile con la nostra mente umana, ma qualche cosa che ci viene dipinto nei suoi scritti in lungo, in largo. Perché Paolo esordisce proprio in quasi tutte le sue epistole presentandoci l'unicità del Figlio di Dio, l'unicità del Messia. Paolo sapeva chi era Gesù, sapeva in chi aveva creduto, sapeva che quel Gesù era nello stesso tempo Dio e uomo. E quando lui menziona alcuni dei nomi e o dei titoli del Signore Gesù nei suoi scritti, lo fa con cognizione di causa. Quando presenta il Signore Gesù come il primogenito in Colossesi capitolo 1, nei versetti da 13 in poi, non ci presenta il Signore Gesù come il primo nato, ma come il supremo, come colui che è al di sopra di tutto e di tutti, ma che un giorno si è incarnato, è venuto incontro a noi, è venuto incontro all'intera umanità. E quando scriverà la prima epistola a Timoteo, ci dirà senza alcuna contraddizione: grande è il mistero della pietà, grande è il mistero della compassione di Dio. quando parla della parola mistero usa una parola tecnica che usa prevalentemente lui, si trova 25 volte nel Nuovo Testamento ed indica un qualcosa che Dio ha tenuto nascosto per un certo tempo, ma che poi ha voluto rivelarci mediante la venuta del Figlio, mediante le Scritture. Grande è il mistero della pietà, della compassione di Dio, colui che è venuto in carne, Dio che è venuto in carne. Non fa altro che presentarci chi era il Signore Gesù, vero Dio e vero uomo. E noi, care sorelle, cari fratelli, lo abbiamo conosciuto un giorno nello stesso modo, come l'unico vero Dio, come l'uomo con la U maiuscola, l'uomo per eccellenza che non ha conosciuto peccato, che non ha potuto peccare. La sua vita è stata perfetta, senza alcuna macchia. Vi ricordate l'episodio che l'Evangelista Giovanni ci propone nel capitolo 8 del suo omonimo Vangelo? Lì c'è una folla di giovani e di meno giovani che hanno colto una donna in flagrante adulterio e fanno una discussione con il Signore Gesù. Lui a volte parla, a volte scrive per terra. Mi piacerebbe sapere che cosa ha scritto, ma è una delle tante domande nella mia lista che un giorno presenterò al Signore. Se Lui vorrà darmi la risposta, bene, altrimenti accetterò. Comunque, ad un certo punto Gesù dice: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. E vi ricordate la precisione di Giovanni che ci dice dal più vecchio, quindi non solo nei giovani scorreva sangue caldo, dal più vecchio al più giovane tutti se ne andarono, ma subito dopo questo episodio Gesù dice ai suoi contemporanei: chi di voi mi convince di peccato? La parola convinzione era usata dagli avvocati, era un termine forense che indicava: chi di voi mi dimostra che io sono peccatore? Nessuno ha aperto bocca, perché lui era il Dio uomo senza peccato. Questo Gesù era quello che Paolo conosceva e poteva scrivere a Timoteo: io so in chi ho creduto. Ma in secondo luogo l'apostolo Paolo, dicendo io so in chi ho creduto, sapeva che cosa aveva fatto il Signore Gesù. Prendiamo le parole del Signore Gesù, parole uniche, parole straordinarie. È vero che l'apostolo Paolo non è vissuto a contatto come Pietro, Giacomo e Giovanni per i circa 3 anni, ma è anche vero che un giorno il Signore Gesù gli è apparso sulla strada di Damasco, gli si è rivelato in un modo unico e straordinario. E questa visione del Cristo morto, risorto, asceso, glorificato, l'apostolo Paolo ce l'ha in più di un'occasione, in più di una circostanza. E Paolo era a conoscenza di quello che gli evangelisti, almeno Matteo, Marco e Luca, avevano scritto. Giovanni scriverà alla fine del primo secolo, quindi ancora prima della seconda Timoteo, ma gli altri scritti erano già stati scritti da Matteo, Marco e Luca, e lui era a conoscenza di questo, era a conoscenza delle parole uniche, delle parole straordinarie del Signore Gesù. Prendiamone alcune. In verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna ed è passato dalla morte alla vita. E subito dopo il Signore Gesù dice, questo era nel capitolo 5 di Giovanni, subito dopo nel capitolo 6 Gesù dice: le parole che io vi ho dette sono spirito e vita. E ad un certo punto una folla enorme lo lascia, perché questa folla lo seguiva, perché Gesù sfamava questa folla, perché Gesù dava da bere, dava da mangiare. Sì, era anche qualcuno che diceva delle cose importanti e preziose, ma questa folla non aveva afferrato che lui era il Messia, il Figlio di Dio. Allora Gesù si rivolge ai suoi discepoli e dice: non ve ne volete andare anche voi? Prende la parola il portavoce dei discepoli, l'apostolo Pietro, il quale dice: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna, parole uniche, di bellezza straordinaria. Quando il Signore Gesù si trova a confronto con la donna samaritana, presenta lei il Vangelo dicendo tu vai a questo pozzo e continuerai ad andare a questo pozzo e continuerai ad aver sete, ma io ti do l'acqua della vita. A due donne piangenti il loro fratello morto non dice loro io ti do l'acqua della vita oppure io sono il vero pane sceso dal cielo, ma dice io sono la risurrezione e la vita. E una di quelle due donne dice sì Signore, più avanti, nel futuro, nell'ultimo giorno. No, dice Gesù, oggi io sono la risurrezione e la vita. Che parole straordinarie, fino alle ultime sue parole in croce, sette affermazioni. La prima, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. La penultima, è compiuto, una sola parola nell'originale. Questa parola era usata nel gergo musicale, quando i compositori portavano a termine la battuta finale, importantissima. I musicisti mi insegnano e ci possono insegnare. Senza la battuta finale una musica è incompleta. Il Signore Gesù è venuto per compiere ogni cosa. Lui stesso l'aveva detto. I servi alla fine della giornata dicevano questa parola ai loro padroni, è compiuto, ho finito l'opera, Gesù. La penultima frase, prima di rendere il suo spirito nelle mani del Padre, dice, è compiuto. Che parole uniche, che parole straordinarie. Paolo, l'Apostolo, sapeva questo, ecco perché poteva dire, io so in chi ho creduto. Ma Paolo sapeva anche che cosa aveva fatto Gesù e più volte nei suoi scritti parla facendo una sintesi dell'intero Vangelo, e l'intero Vangelo secondo l'Apostolo Paolo costituiva la morte del Signore Gesù per i nostri peccati e la risurrezione del Signore Gesù per la nostra giustificazione. Questi sono i due pilastri, sono i due capisaldi su cui si regge il Vangelo, il cristianesimo, la morte. La morte che non è stata la sconfitta di un uomo di circa 33 anni, come molte persone hanno pensato nel corso del tempo, pensano ancora oggi. Vedono un Cristo sempre sofferente, un Cristo crocifisso. Assolutamente no. Per Paolo, Cristo era morto a causa dei nostri peccati, ma non era rimasto nella tomba, era risuscitato trionfante ed era ritornato in cielo alla destra del Padre. Ecco perché Paolo poteva dire io so in chi ho creduto, perché Paolo conosceva l'opera straordinaria del Figlio di Dio, l'opera straordinaria del Signore Gesù sulla croce, l'opera straordinaria del Signore Gesù attraverso la sua risurrezione, attraverso la sua ascensione, grazie alla quale ha potuto dare doni all'umanità credente, dare dei doni anche alla Chiesa, e questo è il passo, per esempio, di Efesini, capitolo 4. L'Apostolo Paolo conosceva i grandi miracoli che il Signore Gesù aveva compiuto durante i circa 3 anni di attività. Pensate a quando ha guarito quella donna emorroissa dal flusso di sangue che aveva speso tutti i suoi denari dai migliori specialisti. E noi ben sappiamo chi ha da 25 anni in su, io ne ho appena compiuti 26, nessuno mi crede, sto per compierne 60 tra qualche mese, quindi insomma qualche piccola esperienza ce l'ho di vita. E so che più si va avanti, se una malattia non è guarita, si possono spendere tanti soldi e non si migliora. E questa donna era disperata, ma semplicemente toccando il vestito del Signore Gesù è immediatamente guarita. Gesù ha compiuto dei miracoli di guarigione fisica e Paolo sapeva questo. Gesù ha guarito degli indemoniati, pensate a quell'indemoniato di Gerasa, che era conosciuto in tutta la Decapoli, potremmo dire oggi in buona parte di Roma e circondario, no? Per fare giusto un paragone. E quest'uomo viene liberato, quest'uomo vuole seguire il Signore Gesù, quest'uomo vuole predicare Gesù, gli dice una cosa, va dai tuoi e comincia da quelli di casa tua. E lui fa così e va nella Decapoli, il circondario, e annuncia loro le grandi cose che il Signore aveva fatto nella sua vita. Paolo conosceva anche i miracoli straordinari che Gesù aveva compiuto sulla natura. Da buon piemontese so quello che sto per dirvi adesso. Il buon vino non si può bere subito, ma bisogna aspettare, se la vendemmia è fatta a settembre, ottobre, bisogna aspettare almeno a gennaio, febbraio, almeno in Piemonte si fa così. Ed è una delle poche cose che sappiamo fare. E poi come conseguenza cantiamo. Ma quando Gesù si trova e compie il primo segno miracoloso, cambia circa 600 litri d'acqua. E c'è un discorso sulla quantità anche, che noi forse non consideriamo, ma un discorso sulla quantità, 600 litri d'acqua che servivano per varie abluzioni, e poi un discorso sulla qualità. Questo vino era eccellente, era ottimo, era squisito. Paolo sapeva di tutti questi miracoli. E Paolo sapeva che Gesù aveva risuscitato delle persone molto care, come il figlio unico della vedova di Nain, il bastone della vecchiaia. E in quel tempo non c'erano pensioni di irreversibilità, non c'erano pensioni sociali. La figlia unica del capo della sinagoga, Jairo. E poi quell'uomo che era morto già da 4 giorni, il suo amico Lazzaro, e il corpo entra in putrefazione, in decomposizione il 4º giorno. Ma lui fa spostare la pietra e grida semplicemente: Lazzaro, esci fuori! E Lazzaro esce fuori, e una settimana dopo Lazzaro non dice nulla, ma a tavola con lui la sua presenza dimostrava che Gesù aveva compiuto questo straordinario miracolo. Ecco, miei cari, Paolo poteva dire: io so in chi ho creduto, perché conosceva tutte queste straordinarie opere che il Signore Gesù aveva compiuto, aveva fatto. Ma Paolo poteva ancora dire in quarto luogo: io so in chi ho creduto, perché sapeva che cosa aveva fatto il Signore personalmente per lui. Sapeva che un giorno sulla strada di Damasco lo aveva incontrato personalmente. Lui, il grande sapiente del tempo, il dottore della legge, lui, il grande persecutore, lui che aveva dato il via alla lapidazione di Stefano. Quando Stefano sta per essere lapidato, lui è consenziente. Con un cenno del capo fa sì, e tutti quanti si mettono a lapidare questo primo martire cristiano. Lui, questo uomo così potente, questo uomo così colto, questo uomo così importante, lui si incontra personalmente con il Signore Gesù sulla strada di Damasco. E Paolo diceva molti anni dopo, scrivendo a questo suo collaboratore: io so in chi ho creduto, perché Paolo sapeva quello che Gesù aveva fatto nella sua vita. Lo aveva salvato, lo aveva chiamato, lo aveva trasformato dalla morte spirituale alla vita spirituale. Lo aveva chiamato ad un servizio particolare fra i gentili, fra i pagani. E Paolo non si tira indietro. Qualche tempo dopo, davanti al re Agrippa e davanti ad alcune autorità romane, dice: io non mi sono tirato indietro dell'annunciare tutto quello che ho visto in questa celeste visione. Ed il suo scopo supremo era quello di dar gloria a Dio, era quello di annunciare il Vangelo, era quello di istruire quelli che avevano ricevuto il Vangelo, era quello di fondare delle chiese, era quello di curare delle persone, era quello di discepolare tutti e di discepolare qualcuno che poi avrebbe dato continuità all'opera. Che vita straordinaria quella dell'Apostolo Paolo. Sapeva in chi aveva creduto, sapeva quello che il Signore aveva fatto nella sua vita, sapeva che il Signore Gesù, mediante l'azione dello Spirito Santo, lo aveva guidato nei momenti più difficili della sua vita, lo aveva sorretto quando era, per esempio, in una enorme difficoltà, in quella burrasca continua nel mar Mediterraneo. Il Signore gli aveva dato conforto, Il Signore l'aveva aiutato, l'aveva sostenuto nei momenti più difficili. Il Signore gli aveva dato le parole giuste davanti ai grandi di Corinto. E i corinzi, come tutti i greci, amavano la grande oratoria. C'erano stati dei grandissimi oratori nel passato, Demostene, grandissimo oratore. Aristotele ha scritto un tomo intorno alla retorica di 300 e più pagine. Amavano la grande oratoria, ma Paolo dice: quando io sono venuto a voi, vi ho annunciato Cristo, Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. Potevo parlarvi di tante, tantissime cose, ma io vi ho annunciato Lui. Ecco, Paolo sapeva in chi aveva creduto e sapeva che il Signore Gesù lo aveva sostenuto in tutti i momenti della sua vita, quelli facili, quelli meno facili e quelli difficili. In tutte le circostanze lui era stato sostenuto dal Signore Gesù mediante l'Apostolo Paolo. Ecco perché ormai verso la fine della sua vita poteva dire a Timoteo: io so in chi ho creduto. Questa mattina noi siamo qui. Noi abbiamo molta più conoscenza dell'Apostolo Paolo, e non fraintendetemi, ma l'Apostolo Paolo non aveva ancora potuto leggere né il Vangelo di Giovanni, né le epistole di Giovanni, né l'epistola di Giuda, né il libro dell'Apocalisse, perché sono stati scritti dopo, ma naturalmente aveva una conoscenza enorme di Dio e della sua parola. Ma noi oggi abbiamo una maggiore responsabilità. Abbiamo tutta la parola di Dio nelle nostre mani. Possiamo dire tutti quelli che siamo qui presenti questa mattina con Paolo: io so in chi ho creduto? Abbiamo avuto un incontro personale con il Signore Gesù sulla nostra strada di Damasco, non Damasco reale, ovviamente, materiale. Se non abbiamo avuto questo incontro, faremo bene a riflettere, faremo bene a pensare attentamente a quello che è stata la nostra vita, a quella che è ora, a quello che la nostra vita potrebbe essere. Perché l'incontro personale con il Signore Gesù cambia la storia, non la storia umana, un po' anche quella, ma soprattutto cambia la storia della nostra vita. Ed ognuno di noi che è qui presente questa mattina, che ha avuto questo incontro personale con il Signore Gesù, può dire con Paolo: io so in chi ho creduto, e possiamo dire che la nostra vita è radicalmente cambiata. È vero, sorelle? È vero, fratelli? Anche per chi ha avuto il privilegio come me di nascere e di vivere in una famiglia dove la Bibbia si è letta dalla mattina alla sera, e io sono la quinta generazione di credenti evangelici, della mia famiglia siamo già arrivati alla settima, un grandissimo privilegio ma anche una grande responsabilità. Perché poi c'è stata la mia decisione personale, quando adolescente ho capito che la mia vita non poteva andare avanti così, ed ho pianto, ho confessato i miei peccati al Signore e ho capito chi era il Signore Gesù. Che cosa aveva fatto il Signore Gesù? Che cosa aveva fatto per me il Signore Gesù? E da quel momento la mia vita è cambiata. Lui è entrato in me, nonostante gli alti e i bassi, forse molti di più i bassi che gli alti, nonostante i limiti, nonostante le imperfezioni, nonostante le cadute, io a distanza di più 40 anni da quando mi sono convertito a Cristo, posso dire questa mattina, con gioia e con riconoscenza, insieme all'Apostolo Paolo: io so in chi ho creduto. E forse noi possiamo conoscere tante cose, possiamo sapere di politica, e in questo periodo forse molti di noi sanno di politica, possiamo sapere di scienza, di storia, di geografia, di matematica, perché no, anche di sport, ma la cosa più importante che dobbiamo sapere è questa: io so in chi ho creduto. E il mio desiderio questa mattina è che tutti noi che siamo qui possiamo unirci a queste straordinarie, anche se semplici parole, ma straordinarie, ricche, profonde parole che ha scritto l'Apostolo Paolo: io so in chi ho creduto. Perché se non possiamo ancora dire questo, non usciamo fuori da questo locale prima di esserci arresi totalmente a questo Dio, a questo Signore che vuole salvarci, che ci chiama, che ci ama. E per noi che siamo già credenti da un mese, da 10 anni, da 30 anni, da 50 anni, o da quando abbiamo incontrato il Signore Gesù sulla strada di Damasco, che possiamo essergli riconoscenti? Perché da quando noi abbiamo incontrato il Signore Gesù sulla nostra strada di Damasco, non solo la nostra vita è stata cambiata, non solo abbiamo avuto delle straordinarie certezze, ma abbiamo potuto seguire il nostro Divin Maestro. Abbiamo potuto servire il nostro Divin Maestro secondo il dono o i doni che Lui nella Sua grazia ci ha conferito, ci ha donato. E dobbiamo stare molto attenti a non tenere i nostri doni e a metterlo per terra, ma dovremo trafficare il dono o i doni che Dio ci ha dati per la Sua gloria, per l'avanzamento della Sua testimonianza, per il nostro bene, per il bene della Chiesa locale. Come lo serviamo? Come lo seguiamo? Tante volte noi leggiamo nella parola di Dio che Gesù ritorna e miei cari. Sicuramente possiamo riflettere oggi intorno a tutto quello che sta accadendo. Certamente questo accadrà in un modo esponenziale nel futuro: maremoti, tsunami, terremoti, guerre, rumore di guerre, tante altre calamità naturali, crisi, crisi economiche, crisi morali, crisi spirituali, tanti tipi di difficoltà che sono menzionate nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, il discorso profetico del Signore Gesù, che sono menzionate con dettagli nei capitoli da 6 a 18 del libro dell'Apocalisse. Tutto questo ci fa pensare che il Signore Gesù è alle porte, che il Signore Gesù è vicino. Ma se tornasse questa sera, cara sorella, caro fratello, e il Signore ci chiedesse, mi chiedesse, ti chiedesse, tu hai detto questa frase, tu sei convinto profondamente di questa frase, io so in chi ho creduto, ma come hai usato il tuo tempo? In che modo mi hai seguito? In che modo mi hai servito? Qualcuno sarà chiamato a servire il Signore a pieno tempo, qualcuno metà tempo, qualcuno parzialmente, ma tutti noi dobbiamo seguire e servire il Signore. Verrà un giorno, il momento in cui il Signore ritornerà o il Signore ci chiamerà. In queste ultime settimane, andando su a Torino per la scuola succursale, per la scuola decentralizzata, ho dovuto fermarmi un giorno o due giorni in più per predicare a due funerali di due miei grandi amici che il Signore ha chiamato a sé, molto più grandi d'età rispetto a me, con più di 20 anni, uno e l'altro 19 più di me, ma comunque l'età non c'entra, l'età non conta. Se questo dovesse essere per noi, fratelli e sorelle, l'ultimo giorno della nostra vita, come ci stiamo preparando per l'incontro con il Signore? Va bene, siamo convinti e ripetiamo ancora una volta, io so in chi ho creduto, ma come lo abbiamo seguito? Come lo stiamo seguendo? Come lo stiamo servendo? O va bene, noi possiamo parlare dei nostri trionfi, delle nostre vittorie al passato, ma quello che conta è il presente. Sono, forse non sembra, ma da ragazzo ho praticato quasi tutti gli sport e sono tuttora un appassionato di alcuni sport, ciclismo in primo luogo ed il calcio. Non vi dico per quale squadra tifo perché sennò non mi ascolterete più. A Roma e dintorni parlare di una squadra del nord, è vero, soprattutto una squadra che ha perso qualche giorno fa qui a Roma, quindi avete capito qual è, eh? Sicuramente noi possiamo pensare a tante cose nella nostra vita, possiamo lottare per tante cose, possiamo aver lottato, possiamo aver vinto, ma questi allori sono allori passati, sono premi passati. Il Signore ci dice, oggi dobbiamo lottare, oggi dobbiamo gareggiare. dimenticando, dice Paolo, scrivendo ai Filippesi, le cose passate, protendendomi, letteralmente tendendomi in avanti, vado verso il traguardo, vedo il traguardo, io so in chi ho creduto. Miei cari, questa affermazione, nella sua semplicità, è molto profonda e significa tutte queste cose e tante altre che ancora ognuno di noi potrà aggiungere nel corso di questo giorno, nel corso della nostra vita. Ma che bello avere questa certezza. Quante persone sono senza speranza? Quante persone, soprattutto in un tempo di crisi come il nostro, sono in estrema difficoltà? Ma se noi siamo sereni, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le prove, nonostante gli scoramenti che umanamente possiamo anche avere, è perché noi possiamo ripetere con Paolo: io so in chi ho creduto. Potremmo sapere miliardi di cose, ma questa è la cosa più importante che noi dobbiamo sapere, che noi conosciamo. Ringraziamo perciò, come credenti, come figliuoli di Dio, il Signore, perché abbiamo questa conoscenza, perché sappiamo in chi abbiamo creduto, perché sappiamo, come Paolo sapeva, che lasciando questa tenda, lasciando questa dimora, sarebbe stato per sempre con il Signore. È vero, questo potrebbe essere l'ultimo giorno della nostra vita, è vero, il Signore potrebbe forse tra non molto chiedere conto di come abbiamo speso la nostra vita, ma che bello sapere che se dovessimo lasciare questa vita oggi, noi saremo per sempre con il Signore. Ecco perché Paolo poteva dire: io so in chi ho creduto. Ed è con queste certezze che noi vogliamo ancora una volta ringraziare il nostro Dio e andare a casa ringraziandolo perché Lui ci guida, perché Lui ci sostiene, perché Lui ci benedice, perché Lui ha cura di noi fino al giorno in cui ritornerà o fino al giorno in cui ci chiamerà. Abbiamo tutti queste certezze? Se ce l'abbiamo, potremo ancora una volta dire: io so in chi ho creduto. Amen.